senza leggere direttamente pagine bibliche, perché volevamo fare questa panoramica, ma abbiamo recuperato con la lettura personale che avete fatto ieri sera. Chi non l'ha fatta può recuperare oggi, domani, dopodomani, c'è sempre tempo, finché c'è vita c'è un tempo per leggere e ascoltare la parola di Dio. Oggi però vogliamo stare su un testo e quindi cominciamo con la lettura di Atti 8:26-40, che è il racconto. Com'è? Ascoltate. Che è il racconto dell'incontro tra Filippo e l'eunuco etiope. Adesso qualcuno ce la legge, per favore, così io risparmio un po' di voce, se no mi devo. Sì, grazie.
Un angelo del Signore parlò di capo Filippo: alzati e va verso il quinto giorno, sulla strada che discende da Gerusalemme a Gaza, essa è deserta. Egli si alzò e si mise in cammino. Vai verso il Signore, un eunuco, funzionario di Cartago, regina d'Etiopia, con l'intendenza a tutti i suoi tesori, i suoi tesori, venuto per il tutto a Gerusalemme. Se ne ritornava seduto sul suo carro a viaggio, leggendo il profeta Isaia. Disse allora lo spirito a Filippo: va avanti e raggiungi quel carro. Filippo portò in avanti e un dito che leggeva il profeta Isaia gli disse: capisci quello che stai leggendo? Quelli mi rispose: e come lo saprei se nessuno ne finisce? E invitò Filippo a salire e a sedere accanto a lui. Il fatto della scrittura che stava leggendo era questo: come una pecora si condotto alla cella, e come un agnello senza voce innanzi alla sua sopra, così egli ignorante la sua bocca, nella sua umiliazione il giudizio ne fa cambiare. Ma la tua posterità chi potrà mai descriverla, poiché è stata restituita dalla terra la sua vita. E rivolgosi a Filippo, l'eunuco disse: ti prego, di quale persona ti potrebbe descrivere? Di te stesso o di qualcun altro? Filippo, prendendo a parlare e partendo da quel fatto della scrittura, gli annunciò la buona novella di Gesù. Proseguendo lungo la strada, giunse da un luogo dove c'era acqua, e l'eunuco disse: ecco, qui c'è acqua, che cosa mi impedisce di essere battezzato? Fece fermare il carro e si scesero tutti e due nell'acqua, Filippo e l'eunuco, ed egli lo battezzò. Quando furono usciti dall'acqua, lo spirito del Signore era finito, e l'eunuco non lo dice più, e proseguì il suo cammino. Quando a Filippo si trovò a Zorro e procedendo, predicava il Vangelo a tutte le città, impegno in sé a Cittadella.
Bene. Ho già detto ieri che il libro degli Atti degli Apostoli è il libro della missione, il libro dell'inizio della missione ecclesiale. Non ho detto, mi piace dirlo oggi, alla vigilia del suo compleanno, che Carlo Maria Martini era specialista dell'opera lucana e in modo particolare amava gli Atti degli Apostoli, aveva studiato, ha curato anche una traduzione, un commento per le Paoline nella serie della Bibbia commentata, no? Ecco, e volentieri si riferiva a questo testo. Ricordo soprattutto un caso, no? Quando scrisse la lettera di presentazione del Sinodo diocesano, che tra l'altro portava come icona quella di Gesù che indurisce il volto per andare verso Gerusalemme, che è un'immagine del Vangelo di Luca, il capitolo 9, E poi ci scrisse questa lettera di introduzione al sinodo che era tutta sull'evangelizzazione e la Chiesa degli Apostoli. E il riferimento agli Atti era interessante. Ora, siccome ci stiamo accorgendo ad anni dalla sua morte e dalla sua, dal termine insomma, del suo ministero a Milano, quanto abbia saputo essere profetico Martini nelle sue anticipazioni, bene, forse qui c'è un'indicazione anche per noi, ritornare per la verità raccolta persino dal Cardinale Scola, quando si è scritto quella lettera dove diceva che i pilastri della comunità sono questi e citava Atti 2, vi ricordate? Ecco, quindi diciamo che nei momenti in cui la Chiesa cerca un po' se stessa e cerca di ritrovare l'essenziale di ciò che caratterizza la sua identità e quindi il suo scopo nella storia, il riferimento al libro degli Atti diventa indispensabile. Con la sottolineatura che ho fatto e che ripeto, perché è troppo importante, che il libro degli Atti degli Apostoli è la continuazione del Vangelo. E senza il riferimento al Vangelo, leggere il libro degli Atti può essere rischioso, appunto. Non a caso, in quella lettera, Martini diceva, bisogna stare attenti a un rischio di essere evangelizzatori senza Vangelo. Cioè di pensare di aver già imparato il Vangelo e quindi fare delle cose che chiamiamo evangelizzazione, ma senza sentire il bisogno di ritornare continuamente al Vangelo per verificare quello che siamo, quello che facciamo, quello che diciamo. Purtroppo quella lettera nel libro sinodale è stata titolata così, lettera di presentazione alla diocesi, quindi con un titolo incitabile perché non è un titolo in realtà, ecco, però se avete modo di ritrovarla e di leggerla vedrete che è estremamente interessante. È la cosa che si salva del libro sinodale alla fine, è la cosa più preziosa. Bene, quello che qui vediamo è il ritratto di un momento del ministero della storia che Atti degli Apostoli racconta di Filippo. Filippo è uno di quei sette nominati per servire alle mense. Porta un nome greco, Filippo vuol dire amico dei cavalli, amante dei cavalli, va bene. Quindi non un nome ebraico, è sicuramente però un ebreo nato probabilmente nella diaspora, no? Cioè in luoghi lontani da Israele, lontani dalla Palestina, dove era normale, anche per motivi di integrazione, che ai figli i genitori dessero nomi del luogo, quindi per non farsi troppo vedere diversi, che già erano diversi, ecco, per non aumentare la diversità, avevano un poco questa idea, e per cui troveremo per esempio di nuovo un altro giudeo nato e cresciuto ad Alessandria che porta il nome addirittura di una divinità greca, Apollo, che poi diventerà famoso e importante anche per la storia della chiesa di Corinto, eccetera. Comunque Filippo viene citato per secondo nella lista dei sette dopo Stefano. Di Stefano il testo ha già detto che dopo una lezione mirabile sulla storia della salvezza viene ucciso, e di Filippo si racconta che scappa, fugge, quando scoppia la persecuzione insieme a tutti gli altri, ad eccezione degli apostoli, fugge. E che cosa fa Filippo insieme a questi altri profughi? Notate, sono profughi, devono fuggire, quindi hanno il problema di trovare casa e lavoro, il problema di farsi accogliere in luoghi che non sono i loro, eppure trovano forza, coraggio, risorse, energie per annunciare il Vangelo. Approfittano di una disgrazia per farla diventare un'occasione di grazia. Questo è lo ripeterà Luca nel suo racconto della missione, è uno di quei casi che accadono nella vita e che è bene saper sfruttare, ci sono delle disgrazie, disgrazie o forzature, delle cose insomma che non scegliamo ma che possono essere occasioni di grazia per sé e per gli altri. E questo è importante. Per esempio qui la missione comincia con una persecuzione, che vuol dire, Luca ironicamente dice, se non fosse scoppiata la persecuzione, questi erano ancora là a Gerusalemme, capito? A farsi le loro cose, a decidere chi doveva far che cosa, capito? Portiamolo ai giorni nostri. Se non fosse accaduto che nell'Europa secolarizzata le vocazioni al sacerdozio crollassero, col cavolo che ci avevamo qui dei laici a fare delle cose, capito? Allora, è chiaro, no? C'è un'emergenza, allora si dice, qui c'è bisogno, non possiamo più fare tutto noi, ci secca molto, ma insomma, cerchiamo di la collaborazione anche gli altri. Poi dentro questa forzatura uno, si spera almeno, capisce anche che questi laici sono anche un po' importanti nella Chiesa. È importante il loro contributo, si spera, perché mi piacerebbe vedere il contrario, cioè che di nuovo i seminari si riempissero, voglio vedere se resta poi dello spazio ai laici. Secondo me in questo momento mica tanto, ma insomma sicuramente a opera, questo è sicuro, Ecco, e così ce ne saranno altri. Per esempio, a un certo momento Paolo, con i suoi soci di missione, vuole tornare verso Oriente, decidono di ritornare verso Oriente, e dice che lo Spirito Santo ci impedì il ritorno. Allora cercammo di aggirare l'ostacolo da un'altra parte, per comunque andare a Oriente, e ci fu impedito di nuovo. E quella notte Paolo fece un sogno. Un macedone, cioè un greco, che stava a Occidente, gli apparve in sogno e gli disse, ti supplico, passa anche da noi, vieni anche da noi. Alla mattina dopo ci riunimmo, facemmo un po' di discernimento e decidemmo che sì, il Signore voleva che andassimo a Occidente. Capite? Due impedimenti suggeriscono una riflessione. Un sogno poi da il là, ecco, ma questi che volevano tornare a Oriente si trovano a varcare il confine tra Asia e Europa. Comincia l'evangelizzazione dell'Occidente, bellissimo. Cioè comincia la nostra storia, noi non saremmo qui, capite? E uno legge e dice, porca miseria, e ci è voluto due stop e un sogno. Questi non volevano proprio venirci in Occidente, perché dicevano, ma figurati, se quelli là interessa il Vangelo, capite? E invece c'è questa spinta, no? Questa forzatura. Ora, naturalmente non tutti gli impedimenti storici sono forzature provvidenziali, bisogna discernere. Quindi il discernimento resta, come dire, il passaggio obbligatorio. Dipende, uno dice, ecco, non si può fare questa cosa, forse che il Signore ci vuole dire di fare quest'altra, forse, proviamo a fare discernimento, ma forse sì, forse ci vuol dire quest'altra cosa. Ecco, e in questo caso appunto siamo di fronte a una forzatura che avvia la missione cristiana. Nasce da una violenza, da una situazione drammatica, tragica, anzi, fuggono per salvarsi la vita. Anche qui è interessante, uno dice, però se si facevano ammazzare tutti o no, non era un inizio più glorioso della missione cristiana? No, la croce è la croce, quando capita bisogna saperla vivere, ma finché ha potuto anche Gesù l'ha attivata. E Paolo, lo vedremo, l'attiva finché può. Addirittura a un certo punto dice, oh, ma io sono cittadino romano, allora tutti altri, non si può toccarlo. Oppure mi appello a Cesare, e quindi devono portarlo a Roma per il processo d'appello, appunto. Se no, era già martire ben prima di arrivare a Roma, dove Luca lo ritrae agli arresti domiciliari che predica la parola di Dio a Roma. Capite? Ecco, finché può e finché si può, insomma, la croce non è una cosa da cercare, tanto arriva. Però quando arriva, bisogna saper vivere quel momento come un momento di grazia, non è solo una disgrazia. E questo fa Filippo. Era uno dei sette e si mostra un abile evangelizzatore, pur essendo stato scelto per il servizio alle mense. Bisogna dire addirittura che, come leggeremo tra un attimo, fa questa cosa con grande successo. All'autore degli Atti piace registrare subito che è un brillante evangelizzatore, è bravo, è abile, mostra di saperci fare. Ecco, per cui stupisce che l'angelo dica a Filippo: vai lì, dice, recati su questa strada, sottolineando essa è deserta. Ma scusa, Filippo è andato in una città della Samaria e è riuscito a catturare l'attenzione di tutti. Quindi è uno bravo a evangelizzare folle, per non parlare a vanvera. Leggiamo: Filippo, sceso in una città della Samaria, siamo al capitolo 8, versetto 5. Filippo, sceso in una città della Samaria, predicava loro il Cristo, e le folle unanimi prestavano attenzione alle parole di Filippo, sentendolo parlare e vedendo i segni che egli compiva. Vi ricordate ieri? Annuncio e segni messianici di liberazione. Infatti, da molti indemoniati uscivano spiriti impuri emettendo alte grida, e molti paralitici e storpi furono guariti, e vi fu grande gioia in quella città. Dopodiché si parla di Simone Mago, c'è questo intermezzo, e poi un angelo del Signore parla a Filippo e gli dice: alzati, va verso il mezzogiorno, sulla strada che scende da Gerusalemme a Gaza è deserta. Non è uno spreco di risorse? Questo qui è bravo, semmai gli dici vai in un'altra città, c'è tanto da fare. È un ordine stravagante. E infatti, per essere ascoltato questo ordine, deve scomodarsi un angelo in persona. Altrimenti Filippo avrebbe detto: ma Tom, è venuta in mente questa cosa, ma che scemo, no, vado in una città. Ma se è un angelo a dirlo, ok. Cioè, ci vuole una rivelazione particolare che forzi Filippo a fare questa cosa, perché qui deve fare un incontro importante, perché altrimenti a Filippo questa cosa sarebbe apparsa senza senso. Ci vuole una costrizione in qualche modo, va bene? Un ordine, però un ordine stravagante. Notiamo, ma adesso lo riprenderemo leggendo il testo, notiamo che in questo capitolo ci sono una serie di stranezze. La prima, l'abbiamo sottolineata, è che fino a questo punto Filippo ha evangelizzato città e folle, mentre ora è inviato su una strada deserta. La seconda, il suo itinerario lo stava portando da Gerusalemme alla Samaria. Adesso l'ordine gli dice di andare da Gerusalemme a Gaza, verso sud. Lui stava andando a nord. nord-ovest. Adesso gli chiede di andare a sud-ovest. Cosa ancora più importante, ed è la terza stranezza, dopo l'incontro con l'Etiope, Filippo riprenderà esattamente a evangelizzare città, più precisamente tutte le città della costa a nord di Gerusalemme. Cioè lo spirito, quando lo rapisce e lo fa apparire ad Azoto, e lui cammina verso Cesarea evangelizzando tutte le città che incontra, gli fa riprendere il cammino interrotto. Allora questa constatazione ci fa subito pensare che questo episodio con l'Etiope sia una sorta di pausa o di interruzione della missione di Filippo, e dovremmo cercare di capire perché. Però, avendo già letto il testo, essendomi fatto un'idea, vi anticipo così. Più che una pausa e un'interruzione, preferisco chiamarlo un momento di verità. Cioè, il Signore vuole togliere Filippo per un momento dalla sua missione, per fargliela poi riprendere in un secondo momento, la stessa missione, con gli stessi obiettivi, evangelizzare folle e città, ma in maniera differente. Cioè è un momento proprio di deserto, la strada è deserta, un momento di deserto per capire come fare, come continuare a fare quello che sta facendo, naturalmente con maggiore consapevolezza. E vedremo allora qual è la consapevolezza maggiore che a Filippo viene promessa da questo incontro con l'Etiope. Ci siamo? Sono stato chiaro? Bene. Ora, l'incontro con l'eunuco sappiamo cosa vuol dire, no? Erano questi funzionari che venivano castrati per amministrare i beni di un re, di un nobile, oppure per prendersi cura del suo harem. Siccome appunto non avevano più lo strumento della riproduzione, non c'era pericolo che fossero tentati di rubare soldi per i propri eredi, perché non avevano eredi, né tantomeno che potessero prendersi dei piaceri con le donne del re, perché appunto non ne avevano la possibilità. Ecco, questo eunuco dunque, attenzione, non è un poveraccio, anzi, è un altissimo funzionario. Dice il testo che ha la delega per amministrare tutti i tesori di una regina, la regina di Candace. Va bene. Ecco, ma quello che accade nell'incontro tra Filippo e l'eunuco è sicuramente la conversione dell'eunuco, ma altrettanto certamente si opera una sorta di conversione di Filippo. Questa è una legge dell'evangelizzazione, la possiamo già fissare così, Quando tu evangelizzi, vieni evangelizzato. Quando tu annunci il Vangelo a un altro, lo senti annunciato anche a te. Anche se sei tu a farlo, Anche se sei tu a farlo. È per questo che la Chiesa evangelizza, non soltanto perché ha una cosa che altri non hanno, ma perché evangelizzando si riappropria nuovamente e in maniera nuova di quello che possiede, per modo di dire, che ha ma che non possiede in realtà, ma che deve continuamente riscoprire. Ce l'ha e non ce l'ha, La Chiesa, noi il Vangelo ce l'abbiamo e non ce l'abbiamo. Perché ce l'abbiamo, sì, abbiamo ricevuto il battesimo, ma il Vangelo, ma il Vangelo è più grande di noi. Bisogna che ce ne riappropriamo continuamente e non lo possederemo mai del tutto. Come avviene questa riappropriazione? Attraverso l'evangelizzazione, propria o di altri. Noi leggiamo il Vangelo personalmente per rievangelizzarci ogni volta, ma quando ci impegniamo, accogliamo la sfida di evangelizzare qualcun altro, cioè di donare a qualcun altro il Vangelo, lo riceviamo ancora più chiaramente, nuovo e di nuovo. Questa è la magia, la bellezza dell'evangelizzazione. Il primo testo del Nuovo Testamento, il più antico, è la prima lettera ai Tessalonicesi. Sapete di che cosa parla Paolo? Parla dell'evangelizzazione. E sapete cosa dice proprio all'inizio? Bene, noi siamo venuti ad annunciarvi una parola che non è parola di uomini, è parola di Dio. E voi l'avete accolta per quella che era, cioè parola di Dio. Dice Paolo, io sono venuto, vi ho annunciato il Vangelo con parole mie, ma voi avete capito che non era mio, era parola di Dio. L'avete accolto e adesso voi mi insegnate il Vangelo. Il vostro modo di vivere il Vangelo, il vostro entusiasmo, le vostre intuizioni, che solo voi potevate avere, io non potevo avere, adesso istruiscono anche me. Straordinario. Straordinario, questa è l'evangelizzazione. Allora capite, non è soltanto che la Chiesa evangelizza per espandersi, anzi non è prima di tutto per quello. La Chiesa evangelizza per sopravvivere come Chiesa, per riacquisire ogni volta il Vangelo. Evangelizzare per la Chiesa è vitale, non solo perché se non evangelizziamo non ci saranno altri dopo di noi a continuare la testimonianza cristiana. Questo è l'aspetto importante ma un po' banale. L'aspetto più vero, più profondo, è che la Chiesa evangelizza per ritrovare ogni volta la sua natura profonda, la sua identità. È quello che dice appunto Papa Francesco quando dice: se non uscite, morite, vi ammalate e morite. Cioè la Chiesa smarrisce se stessa. Se non evangelizza, smarrisce se stesso. Comincia a pensare di essere al mondo per altri motivi che non sono il Vangelo. E lì comincia un disastro, eh? Un disastro, una perversione. Una perversione. Va bene. Che cosa abbiamo letto prima di Filippo? Che arriva, predica in Samaria. Cosa aveva detto Gesù al capitolo primo? Riceverete lo Spirito, sarete testimoni di me in Giudea, in Samaria e fino ai confini della terra. Comincia a realizzarsi. Sono in Samaria, stanno andando verso i confini. Tra l'altro, mi sia permesso questo accenno, no? Nel Vangelo di Luca, a un certo momento, Gesù, che sta andando a Gerusalemme, vuole passare da un villaggio della Samaria e questi glielo impediscono perché sanno che è diretto a Gerusalemme. Sapete che i samaritani erano nemici dei giudei, no? Degli ebrei. E allora deviano, ma prima di questo due discepoli. Due di quelli che sono un po' i primi della classe dicono a Gesù: maestro, vuoi che facciamo scendere un fuoco dal cielo e li distruggiamo? E il Vangelo annota questa frase, no? Dice: ed egli, voltatosi, li rimproverò, e presa un'altra strada andarono, ripresero il loro viaggio. Ora vi immaginate se quel villaggio che ha rifiutato Gesù quel giorno fosse proprio quello che adesso accoglie Filippo e unanimi ascoltano? Dagli una seconda possibilità, o no? Dagliela una seconda possibilità, anche una terza, una quarta. Non è detto che al primo annuncio ascoltino, anche se è Gesù in persona, capito? Filippo riesce là dove non era riuscito Gesù, pazzesco, pazzesco. però è così, bisogna dare tempo. Questi, risparmiati dalla misericordia di Gesù allora, adesso sono pronti ad accogliere la sua parola. È meraviglioso, eh? Non sappiamo se è lo stesso villaggio, però è interessante questa notazione. Chi avrebbe spazzato via la Samaria come un posto pieno di eretici e di... adesso non avrebbe di che predicare il Vangelo a questo. Va bene. Quali sono le caratteristiche di questo, di questa evangelizzazione di Filippo che abbiamo letto prima, no? Beh, in primo luogo dice così, che Filippo è al seguito di quelli che erano stati dispersi e che andavano di luogo in luogo, andavano, sono itineranti, itineranti. E Filippo arriva in una città della Samaria e si ferma lì. Erano a Gerusalemme, c'è voluta una persecuzione per farli partire, adesso arriva a Samaria e si ferma lì, mentre il testo dice andavano, erano stati dispersi, andavano di luogo in luogo, Filippo arriva e si ferma. Cioè, come dire, questa qui è la nostra abitudine, tendiamo a sostare, soprattutto se le cose vanno bene, dice va, continuiamo così, siamo lì, siamo lì. Si ferma. Soltanto un esplicito comando del Signore lo farà muovere e gli farà fare cose anche diverse. Gli chiederà di recarsi sulla via deserta e questo comando lo raggiunge mentre è ancora in quella città. Interessante, no? Filippo arriva, si mette a predicare, ha successo, si ferma. E il comando del Signore dice no, muoviti, muoviti. E aggrava, no? Aggrava con la stranezza del comando. Vai su una strada deserta. Dice, ma come? Qui funziona? Vai su una strada deserta. Secondo elemento. L'evangelizzazione è descritta in questo testo secondo questa sequenza. Annuncio della parola, sto riferendomi ancora ai primi versetti del capitolo 8, Annuncio della parola, predicazione del Cristo, dice proprio così, sceso, predicava, annuncio della parola, loro, il Cristo. Quindi, annuncio della parola, predicazione del Cristo, parole e segni, le folle unanimi prestavano attenzione alle parole di Filippo, sentendolo parlare e vedendo i segni che egli compiva. Parole e segni, cioè non basta dire Gesù ti ama, bisogna fare gesti d'amore, questo un po' vuol dire, Questo vuol dire. E qui sono descritti così, esorcismi, guarigioni, liberazione dal male. Questo è l'annuncio del regno di Dio nel nome di Gesù Cristo. Il regno di Dio è quel luogo che Dio apre come possibilità nella storia per fare esperienza di liberazione. Di liberazione. Terzo elemento, i destinatari sono le folle, la città, certo uomini e donne, ma sempre soggetti collettivi. Cioè Filippo non ha a che fare a tu per tu con una persona. Capite, no? Cominciate a intuire perché Dio lo vuole portare sulla strada deserta per incontrare una persona e anche una persona messa così come è messo l'eunuco. Interessante, Quarto elemento, il frutto di questa evangelizzazione è duplice, distinto in due momenti. Si dice che Filippo annunciava e guariva e tutti erano pieni di gioia. Queste pagine io le ho scritte prima che la Chiesa avesse il dono dell'Evangelii Gaudium di Papa Francesco. Quindi adesso, a maggior ragione, alla luce delle pagine di Papa Francesco, bisogna ancora più sottolineare questa cosa, che è un tema tipico di tutta l'opera lucana: la gioia, come la misericordia, come lo Spirito Santo, la parola, sono i temi tipici di Luca, la gioia. La gioia è il riflesso della salvezza, di aver incontrato la salvezza nella propria vita. Pieni di gioia. Quindi il primo frutto è la gioia. E l'evangelizzazione è già finita lì. Quando io, col mio annuncio e coi miei gesti, no, suscito in una persona questa gioia, l'evangelizzazione è terminata. Dio è contento così e io devo essere contento così. Non devo pretendere anche il battesimo, l'iniziazione cristiana, che vengano in parrocchia e che si prendano un impegno e che a loro volta... Finito, sei contento? Basta, sono felice anch'io ed è felice Dio. Questa gratuità è quella che poi conquista le persone, che dicono: beh, ma io adesso, così pieno di gioia e di gratitudine, voglio mettermi a disposizione. Bene, bene, se no è abbastanza che torni a casa tua pieno di gioia e vivi la tua vita pieno di gioia. Già quella lì crea un altro mondo, crea un altro mondo. È vero che chiedono di essere battezzati, ma lo chiedono loro in stessa, come farà l'eunuco. Filippo non gli dice: beh, adesso però se vuoi essere perfetto devi farti battezzare. No, no, è lui che dice: guarda, siccome mi piace tanto sta roba, scusa, qui c'è dell'acqua. Addirittura Filippo non veniva neanche in mente: battezzami, no? E Filippo dice: vabbè, so. Ma che dopo una rogna, però se vuoi, no? Siamo contenti così. Saremmo contenti anche così. Ecco, questi due momenti non sono la stessa cosa. C'è l'annuncio gratuito del Vangelo e poi c'è la richiesta del battesimo per far parte della comunità e avere, se volete, la pienezza della vita nuova, così anche l'ortodossia cattolica è contenta, la pienezza della vita nuova. Ma sono due cose differenti. La prima è quella sostanziale: avere incontrato Gesù e essere pieni di gioia. Lì c'è già la salvezza. E qui magari qualcuno dell'ortodossia cattolica sto accennando e dice: no, non c'è la salvezza se non c'è il battesimo. Figlio mio, mi spiace ma no, mi spiace ma no. Il battesimo conferma o porta a pienezza questa salvezza. Il battesimo è l'ingresso nella comunità cristiana, ma appunto si può essere salvi anche stando fuori. La Chiesa è segno della salvezza, ma la salvezza la opera Dio e la opera quando vuole, con chi vuole e dove vuole. Anzi, Lui vuole operarla per tutti e ovunque. Quindi la Chiesa è uno strumento, ma non è che se non arriva la Chiesa quelli si perdono. Arriva Dio, per fortuna, se no staremo freschi. Ecco, la conclusione allora si impone ed è importantissima. Il battesimo non è la condizione della gioia, ma al contrario, la gioia e la gratitudine fanno chiedere il battesimo. Sì. Il battesimo non è la condizione della salvezza, ma al contrario, l'esperienza della salvezza, esperienza che si fa grazie alla parola e al segno, certo, di un evangelizzatore, quindi di uno che appartiene alla Chiesa, va bene, ecco, ma è la salvezza a far chiedere il battesimo. L'esperienza della salvezza, un'esperienza certo che non è ancora un'esperienza piena, sarà sempre soltanto ancora un anticipo di una promessa, di quello che verrà in pienezza dopo, che anzi verrà in pienezza solo dopo, dopo che avremo finito il nostro pellegrinaggio terreno e cominceremo quello celeste. Non illudetevi, non si riposa, si peregrina anche dopo, a far del bene, si intende, no? A tutti quelli che si può. Mica da pensare che è la grande pensione eterna, dice, oh, mi metto lì, tutto quello che non ho potuto fare nella vita lo farò lì, televisione, le cose, sì, anche, no, ci sarà una voglia di fare che sarà una roba da morire. Qui poi c'è l'intermezzo del Simone Mago, Simone Mago che viene presentato come l'alter ego, l'antitipo di Filippo. Simone Mago è uno che incontrano, no? Cioè Simone praticava la magia, faceva strabiliare, dice il testo, gli abitanti della Samaria, spacciandosi per un grande personaggio. A lui prestavano attenzione tutti, piccoli e grandi, e dicevano, costui è la potenza di Dio, quella che è chiamata grande. Gli prestavano attenzione perché per molto tempo li aveva stupiti con le sue magie. Quindi vedete, il mondo è sempre quello. Ma quando cominciarono a credere a Filippo che annunciava il Vangelo del Regno di Dio e del nome di Gesù Cristo, uomini e donne si facevano battezzare. Anche lo stesso Simone credette. E dopo che fu battezzato stava sempre attaccato a Filippo, bellissima questa cosa, no? Voleva rubargli i trucchi, incredibile, no? Incredibile. Rimaneva stupito nel vedere i segni e i grandi prodigi che avvenivano. E a un certo punto arriva addirittura a chiedere questa cosa. Dice, date anche a me questo potere, vedeva gli apostoli che imponevano le mani e davano lo spirito, e dice, date anche a me questo potere, perché a chiunque io imponga le mani egli riceva lo Spirito Santo, e offriva del denaro per ottenere questa cosa, da cui viene la parola simonia, no? Simonia è l'acquisto di no, non tanto di indulgenze quanto di capacità, di potere religioso, no? Io pago per essere prete, poniamo, e avere il potere di consacrare l'Eucaristia, pago, sono disposto a pagare, no? Lui il forastero lo faceva anche in buona fede, siccome aveva fatto delle sue magie un commercio, vede questi qui che fanno delle magie incredibili, no? Lui pensa che siano magie e dice, oh, anch'io, bello, no? Notate, ha creduto al Vangelo, Dice che ha creduto al Vangelo, si è fatto battezzare. Quindi, certo, anche lì, no? Il sacramento cambia la natura, sì, ma quanto a cambiare la testa e voglia, Lui è rimasto il mago di prima. Che cosa succede allora? Che gli apostoli si arrabbiano e Pietro, quello che ha ammazzato due, Anania e Safira, qui dice, possa andare in rovina tu e il tuo denaro, perché hai pensato di comprare con i soldi il dono di Dio. Non hai nulla da spartire né da guadagnare in questa cosa, perché il tuo cuore non è retto. Convertiti dunque da questa tua iniquità e prega il Signore che ti sia perdonata l'intenzione del tuo cuore. Ti vedo infatti pieno di fiele amaro e preso nei lacci dell'iniquità. Rispose allora Simone, pregate voi per me, Signore, perché non mi accada nulla di ciò che avete detto. Essi poi, dopo aver testimoniato e annunciato la parola del Signore, ritornavano a Gerusalemme e evangelizzavano. Ecco, qui Simone è l'antitipo di Filippo. Lui ha fatto fortuna facendo leva sulla ricerca da parte della gente di ciò che strabilia e stupisce. È stata la sua fortuna. Incontrando l'annuncio di Gesù, però, l'attenzione della gente e anche di Simone comincia a spostarsi, ma resta pur sempre attratta dalla meraviglia suscitata dai miracoli. E qui c'è un'ambiguità dalla quale bisogna stare molto attenti. La ricerca del meraviglioso può aiutare l'evangelizzazione, ma può anche, anzi più spesso succede, che può distoglierla dal suo vero contenuto. A un certo punto nel Vangelo Gesù si lamenta e dice: ma voi mi cercate per i miracoli, voi mi cercate perché vi ho dato da mangiare pane moltiplicato, non mi cercate perché avete capito la buona notizia. È per quell'altra cosa che io voglio essere cercato da voi, non per questa. Questa doveva essere solo il segno di quella, se no questo segno smarrisce il suo senso. Dice: sì sì Gesù, va bene, tu annunciaci pure il regno, però moltiplicaci il pane, però guariscimi il cancro, capito? Ecco, va bene il regno, va bene, no? Ecco, però adesso c'ho sorgetta, toglimi quella, no, io strabilio, eh? Quelli che vanno nei santuari, porestelle, fanno anche tenerezza, no? Perché hanno tanti bisogni, cioè. Poi tornano e raccontano tutta una fila di miracoli che o hanno visto o gli hanno raccontato, no? Ma nessuno che ti parli di Maria, che ha capito qualcosa in più di Maria, così come è descritta nel Vangelo, nessuno che ti dica Gesù, è un problema, eh? È un problema. È fede quella lì, sì, ma molto primitiva, eh? Molto rosa e al limite un po' distorta, un po' distorta. La cosa grande è incontrare il regno, fare esperienze che Dio è presente nella tua vita, anche se nella tua vita a causa di questo incontro non succede niente di assolutamente speciale o meraviglioso, no? Resti quello che eri, coi problemi che avevi, però cambia tutto. E questo è il miracolo grande, il miracolo decisivo. Anzi, le disgrazie continuano ad accadere e qualche volta a te più che ad altri, e ti verrà da pensare: scusa Signore, ma qui qual è il guadagno di essere dei tuoi se poi mi succede uguale o peggio di quello che succede agli altri? Qual è il guadagno? È il guadagno a essere dei tuoi, esattamente, è questo amore, il guadagno è questo amore. Quell'amore per cui, Romeo e Giulietta, visto che siamo a Verona ed è il 14 febbraio, Romeo e Giulietta non avrebbero, al quale non avrebbero rinunciato per niente al mondo, fosse pure che le loro due famiglie erano nemiche, fosse pure che avrebbero perso tutti i soldi, l'eredità, le cose, o avrebbero rischiato la vita a continuare ad amare. Ma quella è la loro vita. Hanno trovato la vita. E va bene. Ora, Simone resta attaccato a Filippo perché gli riconosce che ormai lui, Filippo, è un mago più bravo. È un maestro di magie. Di magie. Ecco, ma qual è l'insidia che c'è in questo modo di pensare? Essere un uomo di Dio vuol dire diventare potente, questo. Essere, scegliere Dio vuol dire che io acquisisco un potere, che la mia vita sarà più. E tante volte a noi ci viene, no? È anche giusto che uno risponda a questa domanda: scusa, ma qual è il guadagno, o come dice il nostro arcivescovo Scola, la convenienza? La convenienza, parola magica, no? Ecco, di essere cristiani. È giusto che io sappia rispondere a questa domanda, ma è rischioso che io per rispondere a questa domanda debba creare delle condizioni per far vedere al mondo che essere cristiani conviene. Perché? Perché abbiamo delle scuole migliori delle vostre. Perché facciamo affari meglio di voi, perché la mia vita ne esce rafforzata, no? Pacificata, nutrita, ho successo negli affetti, negli affari, è questo? è questo. In tutta la Bibbia i giusti si lamentano di essere pieni di mali e che gli altri li guardano e dicono: ma tu sei abbandonato da Dio, altro che essere di Dio, o no? Gesù è morto in croce come un maledetto da Dio ed era il figlio di Dio. Occhio, occhio a non scambiare tutto, Dice sì, è morto in croce così, ma poi è risuscitato e adesso è nella gloria, quindi noi condividiamo la gloria di Gesù. E no, la nostra storia è e sarà sempre segnata dalla croce. Sempre in questa storia l'amore avrà come destino quello di patire. E sempre la croce parlerà soprattutto a tutti quelli che patiscono. Se no, che salvezza c'è? E per chi è la salvezza? Per quelli che riescono? Per quel 20% dell'umanità che ce la fa mangiare? E l'altro 80%, evidentemente, non sono di Gesù e quindi si arrangiano. È così? Siamo fritti, siamo veramente fritti. Va bene, solo qualche accenno, perché capite, qui allora nella ricerca di Simone Mago del Dio di Filippo, perché lui cerca quello adesso, c'è la ricerca del Dio più potente. Dice: guarda, adesso ho trovato un Dio più potente, mi darà un potere maggiore. No, non è così. Ecco, e allora ecco la stranezza, no? La stranezza che tocca a Filippo per capire meglio alcune cose, quelle cose che la sua missione finora e Simone Mago mettono in evidenza come ambigue, sulle quali bisogna fare chiarezza. Ecco, l'esperienza della strada e della strada deserta, questo è l'ambiente in cui Filippo si trova a essere mandato. Ecco, perché sarebbe così importante questa esperienza? Perché una cosa tanto stravagante? Perché l'esperienza della strada deserta, diciamo esplicitamente, è utile e necessaria per un discepolo che è anche chiamato a evangelizzare? Cioè, la mia ipotesi è che questo incontro con l'eunuco è un passaggio necessario, cioè è strutturale nella vita fare questa esperienza, che a un certo punto si trovi in una situazione che dice: ma qui che ci azzecca questa cosa con l'evangelizzazione? Cioè, per capire e per uscire da uno schema e dalle sue ambiguità devi essere portato fuori per un momento, poi dopo puoi rientrare in quello schema lì, ma no, non ti frega più, capito? Non ti frega più. Per capire come si può fare il parroco diversamente, uno dovrebbe essere distolto per un momento dalla parrocchia, fare una cosa che lo mette alla prova, gli restituisce la sostanza della cosa, poi può tornare a fare il fatto, ma lo fa diversamente. Perché uno che ha mostrato di essere efficace nell'annuncio alle folle di una città deve andare su una strada deserta? Dalla città alla strada, dalle folle a nessuno o uno, non è uno spreco? Perché è importante fare l'esperienza di andare in un luogo come la strada, che in realtà non è un luogo? La strada non è un luogo, è un passaggio. La strada, un luogo è una città, una casa, un punto d'arrivo, no? La strada è un passaggio. La strada è un non luogo. La strada è il luogo di un incontro possibile che è soltanto atteso e che per questo può anche non capitare. E in ogni caso è imprevedibile. tu non sai chi passa per quella strada, se passerà qualcuno e chi sarà. La strada è interessante questa immagine, no? Questo simbolo, la strada, e Gesù ci vuole per strada, dice andate, uscite, no? Mettetevi in cammino, la sequela, la missione, per strada, per strada. Poi ogni tanto si ferma in una casa, ma poi riprende la strada. Gesù è un maestro di strada. Se vuoi imparare la lezione di Gesù, devi stargli dietro, e lui cammina per strada, ti insegna e approfitta di quello che incontra. Incontra una sirofenice, incontra un centurione, incontra incontra un eunuco e ti insegna per strada. Soprattutto, perché lasciare un luogo di successo per il luogo di un possibile fallimento o di una possibile inefficacia? Se funziona la predicazione alle folle, continuiamo, no? Avete in mente l'inizio del Vangelo di Marco? Gesù comincia a Cafarno, funziona? Ciunga se funziona, la mattina tutti lo cercano e il discepolo gli dice: maestro, tutti ti cercano. E Gesù cosa risponde? Bene, allora andiamocene altrove. Che ti innervosisce questa cosa, no? Dice: perché? Perché? Perché non è successo il criterio. Il criterio non è successo. Il criterio è: questa cosa la devo dire a tutti. A Cafarnao va bene, ma adesso ci sono gli altri. La devo dire a tutti. Ecco, forse qui l'angelo, lo Spirito, il Signore Gesù, vuol fare sperimentare a Filippo l'apparente inefficacia, ma soprattutto l'importanza di uscire verso un luogo, la strada, dove ognuno viene incontrato lontano da casa. Tutti quelli che incontri per strada sono lontani da casa, sono fuori di casa, quindi sono un po' fuori, eh? È bella questa cosa qui, eh? E a me piace quando viaggio, mi fermo all'autogrill, mi piace. L'autogrill è un non luogo, no? Perché all'autogrill, soprattutto nei bagni dell'autogrill, sono tutti uguali, che sia un top manager o un poveraccio come me, tutti uguali, come gli ospedali, come, no? Cioè i bisogni di mangiare, di fare pipì, di riposarsi una, lo vedi lì, no, stravaccato che dorme, ti fa una tenerezza, poverino, anche se esce una Mercedes che non finisce più, però è più la tenerezza, perché lo vedi proprio morto di sonno, no, che è lì che riposa un po'. Ti viene voglia di rimboccargli, no, il cappotto e dire: oh, dormi bene. E sono quei non luoghi dove uno è spogliato un po' del suo stato. A casa no, nei suoi luoghi no, c'ha tutte le insegne del suo stato. Ma lì, sì, va bene, lui viaggia con una Mercedes, tu viaggi con un'altra cosa, no? Ecco, lui ha l'orologio, e tu invece, va bene, ma insomma, però la strada è un luogo essenziale. La strada ti porta all'essenziale. L'abbiamo capito da sempre, quando abbiamo istituito questa grandiosa iniziativa che sono i pellegrinaggi. Per strada uno ha bisogno della carità altrui, ha bisogno dell'attenzione altrui, è indifeso, rischia, incontra l'ignoto, è aperto alle sorprese. La strada. Ognuno che incontri per strada è un forestiero, cioè uno che sta fuori e viene da fuori. Stranieri fra stranieri. Questa è la strada. Per cui, stranieri fra stranieri, è più facile fare amicizia. Perché se tu sei brianzolo e uno arriva in Brianza, è uno straniero. Tu sei di casa, lui è uno straniero. Ma se tu incontri quello lì in Toscana e tu non sei a casa e lui non è a casa, è più facile che per strada si solidarizzi, no? Insomma, qui il tema è spogliarsi delle proprie sicurezze. Se no tu arrivi con tutta la tua armatura, capito? E poi dici: no, ma non ti spaventare. E tu arrivi con l'armatura, scusa, come fa a non spaventarsi, povera stella, no? con tutte le tue regole, tutte le tue cose, cioè, no, devi arrivare con la tua umanità, basta. Va bene, notate, lì deve superare una forzatura, Dio, gli deve dire con un angelo, vai sulla strada deserta, ma poi si deve scomodare lo Spirito Santo in persona per dirgli raggiungi quel carro. Cioè Filippo non ci avrebbe mai pensato di andare su una strada, ma vedendo passare un eunuco etiope non ci avrebbe proprio mai, ma mai mai pensato di dover avere a che fare con quello lì, capito? Lo Spirito Santo dice adesso raggiungi quel carro, mi immagino, dice cazzo, cioè proprio quella roba lì, che non c'è nessun altro, che sia questo lo scopo? Mi vuole qui per quello lì? Pazzesco. Mi vuole qui per quello lì. Però notate la cosa strana. Si avvicina al carro e a quel punto non ci sono più indicazioni, né da angeli né da Spirito Santo. Deve capire Filippo cosa deve fare. E sente che legge il profeta Isaia. Tac! L'aggancio. E dice questa cosa qui, un po' sgradevole, un po' presuntuosa. Ma capisci quello che leggi? Notate, questo è un etiope, quindi scuro di pelle. Però legge Isaia, quindi è un proselito. Cioè è un simpatizzante ebreo che è stato a Gerusalemme per il culto, o per il pellegrinaggio al Tempio, e adesso sta tornando a casa e intanto legge la Bibbia, capito? Leggerla sì. Però Filippo ha inteso che sta leggendo un testo che descrive la figura del servo del Signore nel secondo Isaia, avete presente, no? Capitolo 52, 13, 53, 3, 12, facile da ricordare per l'inversione dei due dei tre. È l'ultimo e quarto carme del servo di Yahweh, dove si descrive questa figura del servo sofferente che muore per i peccati, no, eccetera, eccetera, che leggiamo durante la passione di Gesù, quando e che ha quell'immagine splendida, no? Come una pecora egli fu condotto al macello e come un agnello senza voce davanti a chi lo tosa, così egli non apre la sua bocca. Nella sua umiliazione il giudizio gli è stato negato, la sua discendenza, chi potrà descriverla? Qui non intende dire, avrà una discendenza bestiale che non si può neanche contare. No, qui intende dire che non avrà proprio una discendenza, perché è stata recisa dalla terra la sua vita. Cioè uno che non ha fatto in tempo a lasciare dopo di sé un'eredità, una discendenza. Uno che è stato troncato anzitempo, ecco. E che però si è lasciato fare questa cosa con mitezza, senza aprire la bocca. E questa è la cosa che stupisce, no? Il testo di Isaia lavora, gioca su questo stupore, no? Dice, ma come, gli fanno tutte queste cose? E non dice niente, non si difende. Non si difende. Perché questa cosa nasconde? Qual è il segreto di questa mitezza? È paura? Debolezza? O forse al contrario una forza grandiosa che io non riesco neanche a immaginare. Ecco, capite? Quando anche Paolo gioca su questa contraddizione della croce, nella prima ai Corinzi dirà così, quelli vedono la croce di Gesù e dicono stoltezza, debolezza, noi guardiamo la croce di Gesù e diciamo sapienza e forza di Dio. Certo, dipende come la guardi. Se la guardi sotto il profilo del successo, dell'affermazione di Gesù, è un fallimento. Se la guardi sotto il profilo dell'amore, non c'è amore più grande di questo, dare la vita per. Semplice, no? È semplice. E allora lì ti appare la forza e la sapienza più grandi che ci possano essere. E allora Filippo sente e dice, scusa, ma questa cosa che leggi la capisce, e questo dice, come potrei se nessuno mi aiuta, no? E poi dopo però gli fa una domanda che fa intendere che ha capito molto, no? Dice, ma questa cosa il profeta la dice di sé o anche di un altro? Cosa nasconde questa domanda? Qui l'eunuco si sta chiedendo, scusa, ma non è che anch'io sono un po' così? Non è che anche a me mi hanno condotto al macello da piccolino? Mi hanno fatto quel che mi hanno fatto? Non ho la possibilità di una discendenza? Ma allora io potrei essere questo servo del Signore? Capite cosa c'è dietro? Questo legge si stupisce. La Bibbia parla anche di me, sembra che parli di me. Sembra che parli di me. Allora dice a Filippo, scusa, tu che ne sai, visto che ti propone di fare il maestrino, tu che ne sai di questa roba? Mi spieghi se qui il profeta parla di se stesso, perché sicuramente lui era così, o anche di qualcun altro. Questa cosa è possibile anche per qualcun altro? Questa esperienza è condivisibile? Io mi ci posso leggere qui dentro? Sentite che cosa scrive Isaia al capitolo 56. Non dica lo straniero che ha aderito al Signore, certo mi escluderà il Signore dal suo popolo. E qui Isaia parla a Israele, ma oggi il profeta parla a noi chiesa, e dà voce allo straniero che viene da noi e dice, sì, ma io qui che ci azzecco con la comunità cristiana, che sta a opera, è roba loro, mica mia. Non dica lo straniero che ha aderito al Signore, certo mi escluderà il Signore dal suo popolo. Non dica l'eunuco, ecco, io sono un albero secco, poiché così dice il Signore agli eunuchi che osservano i miei sabati, preferiscono quello che a me piace e restano fermi nella mia alleanza, io concederò nella mia casa e dentro le mie mura un monumento e un nome più prezioso che figli e figlie. Darò loro un nome eterno che non sarà mai cancellato, anche se non hanno figli e figlie a ricordarsi di questo nome. Capite? Qui l'idea era, se tu hai un discendente, dei discendenti si ricorderanno di te dopo la morte, è un modo per sopravvivere. Ma se non hai lasciato nessuno dietro di te, nessuno, con la tua morte tutti si dimenticheranno di te, basta, finito. Ma qui dice Dio, io mi ricorderò di te, che è ben di più. Gli stranieri che hanno aderito al Signore per servirlo e per amare il nome del Signore e per essere suoi servi, quanti si guardano dal profanare il sabato e restano fermi nella mia alleanza, li condurrò sul mio monte santo, li colmerò di gioia nella mia casa di preghiera. Gli eunuchi, anche simpatizzanti, no, non potevano entrare nel tempio. Questo è andato a Gerusalemme, Porastella, e ha visto il tempio da fuori. Un po' perché era straniero, ma soprattutto perché era eunuco. D'altra parte, se il segno dell'appartenenza al popolo di Israele è la circoncisione, a te ti manca lo strumento di questa cosa, giusto? Cioè, ti circoncidono che cosa? Allora, o tu fai quell'operazione grandiosa che fa Deuteronomio e dice circoncidete il cuore, perché quella è la circoncisione che voglio, o se no se ti fermi al segno, dice no, tu non puoi essere circonciso, dunque non puoi appartenere a... Oh, vedete, i problemi si ripetono per Israele, per i cattolici, si ripetono. Il segno serve a qualcosa d'altro, non ha valore in sé. E poi finisce così, i loro olocausti e i loro sacrifici saranno graditi sul mio altare, perché la mia casa si chiamerà casa di preghiera per tutti i popoli. Gesù che cosa fa quando arriva a Gerusalemme? purifica il Tempio e dice: questa è casa di preghiera per tutte le genti. Voi invece, stabilendo chi può entrare, chi non può entrare, cosa deve comprare, cosa non deve comprare, l'avete trasformata in una spelonca di ladri. Qui Dio non abita. Se fate così, qui Dio non abita. Quest'uomo sta chiedendo se lui può essere ospitato almeno nella parola del profeta, visto che non è possibile ospitarlo nel Tempio del Signore a Gerusalemme. Che pena, eh? Che pena. E Filippo cosa fa? Gli predica Gesù. Cioè, gli dice: guarda, questa cosa è possibile non solo qui, il profeta non descrive solo se stesso, descrive anche Gesù di Nazareth. E sai chi era Gesù di Nazareth? Uno che si era fatto eunuco per il regno dei cieli. Uno che è stato ammazzato senza che abbia potuto lasciare una discendenza. Anzi, noi, i suoi discepoli, quando è stato ucciso ce la siamo squagliata proprio. Ma lui poi è venuto a cercarci, ci ha radunati di nuovo e ci ha detto: adesso andate in giro per il mondo a fare fratelli e sorelle. Quindi tu, caro eunuco, sei proprio vicino vicino. Sei proprio dentro questa logica di Dio. Tu più di me, anzi, tu che nella tua condizione leggi Isaia così e mi poni questa domanda, mi fai capire qualcosa di Gesù crocifisso che a me era un po' sfuggita, capito? Perché io non sono un eunuco, mentre tu sì. E nella tua esperienza io leggo e rileggo qualcosa di Gesù che mi stava sfuggendo. Porca miseria. Grazie. Ti annuncio io, Gesù, ma tu con la tua domanda, con la tua vita, col tuo rapporto con la parola, eccetera, tu mi insegni. Tu mi insegni. Cioè, capite qui, allora, la pausa che il Signore ha voluto per Filippo è questa pausa di impotenza, di incontrare un uomo impotente che si pone la domanda sulla sua condizione alla luce di uno straordinario testo di Isaia che illumina tutta la vicenda di Gesù di Nazareth, perché Filippo capisca che evangelizzare anche con dei segni potenti non ha come obiettivo quello di affermare una potenza, ma di dare spazio e speranza a tutti gli impotenti del mondo e della storia. Questa era. Adesso può ricominciare a evangelizzare le città, ma lo farà diversamente. Di Filippo si parla ancora al capitolo 21, si dà una fugace notizia: Paolo è in viaggio e come tutti i missionari che passano di lì vengono accolti nella casa di Filippo l'evangelista, dice, a Cesarea. Filippo ha evangelizzato le città della costa e si è fermato a Cesarea. Lì si è sposato, ha avuto delle figlie che sono nubili e tutte profetesse, dice il testo. Il dono della parola è passato così. Lui che ha cominciato come discepolo a Gerusalemme, poi come predicatore itinerante, celibe, alla fine si è sposato, ma continua lo spirito dell'evangelizzatore, accogliendo in casa missionari, no? E predicando lui e le sue figlie la parola di Dio. Anche qui una piccola riflessione. Basta con queste storie, no? Che uno deve fare una scelta definitiva nella vita e che sia quella per sempre. Ragazzi, può anche succedere di cambiare, tante volte per scelta, qualche volta per necessità. L'importante è che resti qualcosa di essenziale a tenere unita il filo di una vita. A unificare la vita di Filippo è l'amore per la parola. Poi celibe, non celibe, itinerante, non itinerante. Queste cose possono cambiare. ma proviamo a dirgliela così anche ai giovani, invece di spaventarli subito dicendogli devi fare una scelta che sia per sempre, no? Proviamo a dirgli, no, tu accogli di stare in questa alleanza e questo è per sempre, in tutti i cambiamenti che la vita ti può, che è diverso, perché uno dice, cavolo, allora, questo qui capisce che la vita può cambiare, no? Capisce che questi cambiamenti possono essere anche assai traumatici e mi sta dicendo che però ci sarà un filo che tiene, che tiene, bello, no? Bello. Questo senza pregiudizio, naturalmente, per chi vuole entrare in seminario o in una cosa, come si chiama, in un convento a 15 anni e restarci per tutta la vita, per carità, per carità. Però se l'80% delle persone, il 90% delle persone fa una vita diversa, voglio dire, o il Vangelo non è per loro e quindi gli diciamo ragazzi, cambiate vita, ritornate a vivere nella stabilità delle scelte, eccetera, eccetera, e poi potremo annunciarvi il Vangelo, oppure se il Vangelo deve parlare a loro nella situazione in cui si trovano, come sto eunuco, bisognerà che noi accogliamo la loro situazione in una maniera un pochino più positiva. Quella situazione può essere il luogo comunque dove si presenta nella tua vita il Signore Gesù. Ma una situazione sbagliata. Scusa, ma lo dirà il Signore Gesù. Se si presenta, abbi pazienza. E se poi a lui piace come un topone sguazzare in una fogna, a te che ti frega, per te è un vantaggio, no? Non è mica un vantaggio. No, è che a volte vogliamo essere più santi di Dio e decidere noi che cosa fa schifo a Dio e che cosa gli piace. No, decide lui, perché fino a prova contraria lui è Dio e noi no. Bene, scusate, ho prolungato anche più del dovuto.